sembra di essere qua ancora il 5-5.
Si deve vendere. Deve
andare a prendere Daniele all'aeroporto, ma aveva... Non hai visto? Hai visto?
Ripeto un attimo, Alighisi, Zilioli, Carlotti, Bissolotti, Gabbanetti, Berteini, assente, assente, giustificato, assente, giustificato, Riboli, Brunelli, Montani Chiara ha mandato comunicazione a sede giustificata. Viviani, Gennari, Pazzini, Mosca, Zucchi, assente?
Giustificato.
Che cosa? Allora, questo, una comunicazione c'è, e l'ho già detto, Montani Chiara, poi se i consiglieri, gli altri no, però se c'è il capogruppo che la giustifica, no, mettiamo ingiustificato, eh? È a scuola, poi siamo cresciuti.
Come quello della presidente
Suare. Va bene.
Scusate, proseguiamo l'appello.
Zucchi, abbiamo detto. Loretti. Casaro.
Sempre presente.
Mantovani. Presente. Bene. Per quanto riguarda gli assessori, Bosio al momento assente, Masini, Preti, Savoldi, Vittorielli.
Perfetto, passiamo subito al primo punto dell'ordine del giorno. Approvazione della prima modifica del programma biennale per acquisizione di forniture e servizi 2019-20 e dei relativi elenchi annuali 2019. Relaziona l'assessore Masini.
Adesso va. Allora, questa, buonasera, questo primo punto riguarda una modifica che è stata apportata al programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi. E è inteso l'adeguamento che viene fatto all'interno di questa programmazione dell'importo relativo all'appalto per il centro cottura, perché quando è stato fatto il bilancio di previsione non si sapeva ancora esattamente quanto era l'importo, si sapeva ma pressa poco. Adesso che è definitivo, perché si è conclusa questo iter, abbiamo adeguato l'importo a quello che è l'importo definitivo.
Sono osservazioni, domande? Possiamo procedere quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Mantovani, Casaro. Astenuti? Loretti, Mosca. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Loretti, Mosca. Ok, grazie. Punto numero 2, modifiche ed integrazioni della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2019-21 approvata con deliberazione comunale 57 del 20-12-2018. Prego, assessore Masini.
La modifica alla nota di aggiornamento del DUP si rende necessaria per due motivi. Il primo è per recepire la variazione che abbiamo appena approvato. Il secondo e per l'inserimento nel DUP delle opere per le quali si intende procedere con il livello minimo di progettazione ai fini della stesura della programmazione triennale delle opere pubbliche dal 2020-2022. Infatti, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione individuino le opere per cui la spesa viene, è destinata. Le due opere che sono state che vengono inserite in questa modifica sono la pista ciclabile, che è il collegamento tra Manerbio e Verola Nuova, per una parte Nuova, per l'altra parte Verola Nuova, e l'altra riguarda le manutenzioni straordinarie di scuole medie e scuole elementari, soprattutto per quanto riguarda le palestre, i bagni e la pavimentazione di queste delle scuole.
Prego, segretario.
Sulla proposta che vi è stata recapitata c'è un errore di battitura. Viene richiamata una delibera numero 37 dell'11 ottobre 2012, ovviamente invece è 2018. Grazie.
Perfetto. Interventi? Prego, consigliere Casaro.
Solo brevemente per dire se è possibile soprassedere o temporeggiare, se preferite, sulle manutenzioni delle scuole, perché può darsi che ci sia dei finanziamenti ad hoc per le sistemazioni di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Tutto qua.
Sì, per la precisione, si pensa di disporre 250 milioni di euro per a livello nazionale solo per i comuni, per poter intervenire sulla riqualificazione degli edifici scolastici, però si richiede di avere già una progettazione in atto non so se questo, il fatto di deliberare questo possa non consentire successivamente l'integrazione. Questo come, scuse?
Stavo dicendo che si prendono degli impegni di spesa, perché il progetto poi delibera che ci sia un impegno di spesa. Non vorrei che questo inficiasse il contributo, tutto qua. Per quello ho detto, se è possibile temporeggiare, stiamo a aspettare un attimo, poi vediamo.
Prego, assessore Vittorielli.
Allora, condivido perfettamente questa idea, perché comunque poter accedere a dei finanziamenti è sempre un obiettivo di questa amministrazione, ma di tutto il gruppo, quanto posso verificare. Però necessariamente occorre avere appunto una progettazione, quindi si identifica, diciamo, il valore degli interventi che ipoteticamente si andranno a realizzare, proprio per avere la possibilità ora di fare una progettazione. Questo non esclude la possibilità poi di accedere a finanziamenti sulla base di questi progetti. Quindi è una cosa quantomeno opportuna da effettuare sulla base proprio di questa idea.
Sì, lascio la parola al segretario, che vuole fare una precisazione. Prego.
Allora, la modifica al DUP 2019 è determinata, ma tra l'altro chi ha letto la proposta della delibera, in seconda pagina, proprio all'inizio, c'è il riferimento normativo che sostanzialmente fa sì che le amministrazioni devono prevedere le spese di progettazione per garantire il livello minimo di progettazione, per cui necessariamente bisogna farlo nell'ambito del DUP 2019, per poi riversarlo in quello che è il piano delle opere pubbliche. Se volete ve lo leggo testualmente, però è proprio in prima pagina, in seconda pagina. Ecco.
Quindi prego, consigliere Casaro.
La seduta vuole impegnare delle spese per la progettazione, va bene, però quello che sto dicendo io, di fatto ho detto, se si può soprassedere o attendere, fare un po' di attendismo per vedere poi a ottobre cosa ne sarà. Tutto qui.
Sì, io oggi impegniamo appunto le spese eventualmente in progettazione, non credo che minima, sì. Dopodiché è appunto su opere immediatamente, di solito questi provvedimenti sono su opere immediatamente cantierizzabili, quindi vuol dire che anche un livello di progettazione deve essere comunque stato portato avanti, quindi credo che sia opportuno proseguire. Altri interventi? Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Casaro? Mantovani? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, Loretti e Mosca. Punto numero 3, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 70 del 9/7/2019 rente ad oggetto secondo variazione d'urgenza di bilancio 19/21 adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267/2000. Prego, assessore Masini.
Questa è una ratifica di una delibera che è stata approvata in giunta, una delibera di giunta di luglio relativa a una spesa di 12.000 euro circa per l'imposta di registro, ne abbiamo parlato anche in commissione, l'avevo già accennato, relativo all'imposta di registro è necessaria per registrare gli atti di esproprio della strada nuova che dovrà essere realizzata, per cui si è resa necessaria l'urgenza di questa spesa. Ho dimenticato una cosa, anche se l'ho già detto appunto in commissione, come amministrazione ci siamo impegnati comunque a chiedere, non è scontato che poi lo otterremo, però a chiedere alla proprietà, a chi realizza l'opera, di rimborsare queste spese, in quanto l'accordo era che tutte le spese relative agli espropri dovevano essere in capo alla proprietà, diciamo, alla ditta che avrebbe poi realizzato l'opera.
Prego, consigliere Casaro.
Come detto in commissione, lo ribadisco qui in seduta pubblica, e mi rifaccio ancora a quanto è stato definito poi anche nei documenti contabili più avanti, e soprattutto se non mi ricordo cos'era, l'assestamento e anche comunque le norme stabilite dal PGT, la proprietà, cioè il concorrente che ha chiesto di effettuare degli interventi edilizi, concorre fino a quanto definito dalle oneri di urbanizzazioni e dai oneri di compensazione, punto, oltre i quali se ce li dà è un tutto di più, ma non è nulla dovuto. Quindi può essere, dico io, parliamo futuribile, può essere che i costi generali siano di più di quello che il proponente verserà.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Loretti e Mosca. Perfetto. Punto numero 4. Assestamento generale di bilancio e verifica degli equilibri ai sensi degli articoli 175,4 e 193 del decreto legislativo 267/2000, esercizio 2019. Prego, assessore Masini.
Il testo unico prevede che gli enti locali, almeno una volta entro il 31 luglio, verifichino con una deliberazione consiliare il permanere degli equilibri di bilancio. Entro la stessa data anche la proposta di assestamento, la quale presuppone il controllo generale di tutte le voci di entrata e di spesa. Per questo motivo è così corposa questa, che impropriamente chiamiamo variazione, ma di fatto è un assestamento. e l'analisi che è stata fatta ha fatto emergere la necessità inoltre di riconoscimento di un debito fuori bilancio, per il quale però sono già state identificate, individuate le fonti di finanziamento, sono 2.200 euro. E l'esame dei dati contabili registrati alla data del 1 luglio fa prevedere che anche per il 2019, allo stato attuale, la gestione è in grado di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio. Abbiamo visto tutte... Allora, quello qui, sì. Abbiamo visto tutte le varie voci che sono state variate sia in entrata che in uscita nella commissione. Abbiamo analizzato quelle principali perché naturalmente sono, essendo proprio un assestamento, sono tante e sono state date le risposte in merito alla richiesta di in merito alla richiesta di chiarimenti su alcune voci. Non lo so se qualcuno ha qualche altra richiesta da fare riguardo a queste voci, può chiedere, altrimenti comunque il grosso è già stato visionato in commissione. Cioè, non sto a elencarle una per una perché altrimenti non stiamo qui tutta sera, però diciamo è già stato visto.
Qualcuno bisogna, prego, consigliere Brunelli.
Buonasera, ciò che dico non è nulla di nuovo, ma sono del parere che è ripetita Juvent. Vedo nella relazione due aspetti che io ritengo positivi. Innanzitutto c'è un'analisi sui crediti moribondi relativi alla Tari e al codice della strada, che già avevo sottolineato in sede di consuntivo, perché in quella sede avevo spiegato un'analisi per capire quali sono i problemi. Possono essere molteplici, ma siccome i crediti insoluti sono, o quantomeno sofferenti, sono meramente elevati, qualsiasi azione poi che viene fatta, parlo della Tari in particolare, su questo capitolo, poi vengono vanificati se poi la Tari non viene pagata. E vedo comunque che un'analisi è stata fatta sia sulla Tari sia sui crediti non riscossi del codice della strada, per le violazioni del codice della strada. La seconda nota positiva è che comunque sono stati creati dei fondi molto importanti, per cui nonostante ci siano delle minori entrate non dobbiamo fare operazioni straordinarie perché i fondi sono capienti e in questo caso la prudenza che è stata posta in essere ha dato i suoi frutti, nel senso che è stata un'azione secondo me lungimirante, altrimenti ci saremmo trovati in difficoltà ad oggi. Su quello che sto dicendo, un'altra cosa è anche il revisore, comunque sempre parlando dell'attività di riscossione, anche lui sottolinea che bisogna tenere sempre monitorata questa attività della riscossione. Infatti alla fine della propria relazione proprio dice auspica questo. Io suppongo che da quando si sono stati rilevati ad oggi qualcosa sia stato fatto e mi auspico che continui anche come il revisore oltretutto consiglia. Grazie.
Grazie consigliere Brunelli. Altri interventi? Prego consigliere Casaro.
Visitate, ma non sono ritirati. Volevo, se posso, confortare la collega consigliere, perché nelle linee programmatiche della vostra amministrazione verrà, almeno nelle linee, viene costituito un ufficio per contenziosi. Quindi presumo che queste pendenze siano risolte poi all'interno dell'amministrazione piuttosto che affidarlo a società esterne. Quindi si presume che magari con un po' più di rapidità e con un po' più di incisività magari l'ufficio preposto, costituendo ufficio preposto, potrà agire in modo particolare.
Prego consigliere Masini. Assessore Masini, sì.
C'è questo ufficio, è già stato istituito e sta già lavorando. per cui ha già dato dei buoni frutti su questa cosa. Il problema è che da questo assestamento ci sono anche, risultano da incassare, i residui attivi sono stati trattati anche in commissione, che sono 2.378.000, di cui di cui 1.482.000 sono già stati trasmessi all'Agenzia delle Entrate perché sono stati messi a ruolo. Purtroppo sappiamo che l'Agenzia delle Entrate non brilla sia per velocità che per impegno nella riscossione. Gli importi piccoli li trascura e per cui è molto lunga. C'è il vantaggio che l'aggio è molto più basso rispetto a un'altra società privata, però adesso pensavamo di valutare, ne parleremo anche in commissione comunque, pensavamo di valutare la possibilità di fare un bando per affidarlo magari a qualche altra società che si impegna un po' di più per il recupero. Certo è che ci sarà anche la spesa per questa società, perché l'aggio non sarà più quello dell'Agenzia della Riscossione ma sarà quello di una società privata. E comunque tutte le azioni che si possono fare per recuperare vengono fatte. Si comincia con la telefonata di sollecito, la seconda telefonata, la lettera, la proposta di rateizzare e si procede fino all'ultimo grado, insomma, che possiamo fare.
Sì, c'è una precisazione da parte del segretario, prego.
Nel allegato B, pagina 23, anche qui c'è stato un piccolo errore di battitura, ma non rilevante per il conteggio complessivo, ed è proprio sul fondo contenzioso di 120.487.82 la consistenza 31 dicembre 2019. Il 120 iniziale non è stato riportato, per cui, ma semplicemente di non inficia ovviamente quella che è la somma complessiva, va bene?
Grazie.
Trovato? Pagina 23. Pagina 23.
Nella seconda tabella
1, 2, 3, 4, quinta riga fondo contenzioso. Okay. Allegato B.
Perfetto. Vabbè, è un errore meramente formale. Interventi a riguardo? Se non ce ne sono, passiamo direttamente alla votazione. Favorevoli? Contrari?
Fotocopia, va bene. Allora, contrari.
Astenuti? Loretti. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Come sopra. Mosca. Perfetto, passiamo al punto numero 5. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma primo del decreto legislativo 267/2000. Prego, assessore Preti.
Allora, si tratta, come è scritto nella premessa della delibera, del fatto che il Comune è rimasto soccombente nei confronti di un consorzio irriguo, precisamente la Luzzaga, a seguito di un'ordinanza per la pulizia dell'alveo del vaso irriguo nel centro abitato di Manerbio, che creava problemi di carattere igienico e sanitario. Era stata emessa un'ordinanza a firma del sindaco, che nella forma era espressa come contingibile e urgente, ma veniva segnalato di ripetere in modo ordinario la pulizia dell'alveo, appunto per tutelare i cittadini per questa problematica. Purtroppo questa dicitura ha creato questo piccolo disguido, quindi il comune non si è costituito per questo motivo, il consorzio ha fatto ricorso e il TAR di Brescia ha diviso le spese in metà tra il comune e il consorzio e quindi risulta che il comune di Manerbio deve versare una somma di circa 2.200 euro compreso tutte le imposte e quant'altro.
Un po' meno? Sì, leggermente meno. Prego, consigliere Casaro.
Due cose. La prima è di carattere così un po' critico. Con l'apparato pubblico che noi abbiamo, con tutte le figure di PO eccetera eccetera, e poi il sindaco sbaglia a fare un'ordinanza su un vizio di forma, su un periodo che si autocensura, non me lo sarei aspettato, questo primo. Secondo, se noi parliamo di debiti fuori bilancio, giusto per sottolineare che qualcuno ha tanto rumore ha fatto per i debiti fuori bilancio, che i debiti fuori bilancio si prospettano nel momento in cui avvengono e si viene a conoscenza di fatti in tempi passati. Per cui esistono all'atto della presa d'atto del debito fuori bilancio, esistono degli atti che non sono a conoscenza in tempi remoti. Quindi nessuno fa dei processi perché ci sono dei debiti fuori bilancio, si chiamano apposta così perché sono dei debiti, quindi una parte di spesa non prevista all'interno dei bilanci che non si era a conoscenza, quindi per dei fatti sopravvenuti. Io per cui non mi scandalizzo di questo, per cui stavolta voterò a favore.
Grazie. Altri interventi? Va bene, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Loretti, Mosca. Grazie. Grazie anche per la solidarietà. Punto numero 6, applicazione dell'avanzo libero di cui l'articolo 187,2 del decreto legislativo 267/2000. Prego, assessore Masini.
Allora, si tratta della quota libera del risultato di amministrazione accertato ad aprile con l'approvazione del rendiconto del 2018. E dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti, si propone di applicare per 163.000 euro. I presupposti sono delle priorità previste per legge che bisogna rispettare prima per l'applicazione di questo avanzo, perché come prima fase bisogna verificare che ci sia la copertura di eventuali debiti fuori bilancio e non l'abbiamo verificato. Poi bisogna verificare gli equilibri e abbiamo visto che ci sono gli equilibri, li abbiamo verificati. Poi si può intervenire sulle spese di investimento e poi sulle spese correnti non ripetitive o all'estinzione anticipata di mutui. Noi abbiamo pensato di investire questi 163.000 euro in spese di investimento e sono state suddivise in questo modo: 80.000 euro per incarichi per la variante generale del PGT, 20.000 per l'arredo urbano, 20.000 per le attrezzature per il bocciodromo, 20.000 per la progettazione minima della pista ciclabile via per Calignano, 10.000 per la manutenzione straordinaria di impianti di irrigazione delle aree verdi e 13.000 per la sostituzione del centralino telefonico del municipio. Vorrei fare una considerazione che è questa. Io personalmente, ma penso anche gli altri, sono particolarmente contenta di questo perché sono almeno 10 anni che non si verifica un avanzo libero da poter utilizzare come noi stiamo facendo adesso, ma anche in altri modi. E per cui è un buon risultato e direi che dimostra che il bilancio gode di buona salute in questo senso. Inoltre ci sono vi do due informazioni giusto anche per completare questa mia soddisfazione. ed è che al 30 giugno c'era una liquidità per il comune di 5 milioni di euro. Una liquidità vuol dire soldi disponibili per 5 milioni di euro, già pagato il primo semestre di tutti i mutui, per cui già tutto pagato. Inoltre la media, il tempo medio per il pagamento delle fatture è di 19 giorni, noi abbiamo la disponibilità di 30 e il tempo medio è di 19, per cui questo qui secondo me è un buon segnale di buona salute del bilancio.
Grazie. Prego, consigliere Casaro.
Tutti ne siamo entusiasti di questi risultati, però non dimentichiamoci che abbiamo 15 milioni di mutui da pagare. E aggiungo, come ha sottolineato il revisore, e di questi mutui, purtroppo, dico purtroppo per scelte fatte nel 2010 circa, purtroppo fino al 2030.
Sì, sì. Ci sono, si pagano pian piano.
Ci sono, ma non sono nuovi mutui, eh?
Provengo... No, in questi cinque anni non
era
sono
per
stati
chiarire,
aperti nuovi,
perché
nuovi
non
mutui,
è che sono nuovi
e
perché abbiamo
negli anni precedenti per la precisazione.
Sì.
Sono mutui a fronte di realizzazione di opere per i quali stanno pagando.
No. Sono mutui a fronte di realizzazione di opere molto vecchie che per una questione contabile sono stati rimodulati con scadenza 2030.
Né della nostra amministrazione, non della nostra amministrazione quantomeno, ok. Va bene. Quindi altri interventi? Se non ci sono altri interventi passo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Loretti? Astenuti 2. Passiamo al punto numero 7, autorizzazione alla società ACM SRL all'assunzione a tempo indeterminato di un farmacista e di un addetto al centro estetico in deroga a quanto stabilito dalla deliberazione del numero 31 del 5/7/2017. Per farla breve, non so se avete avuto l'occasione di leggere la proposta, la bozza allegata. Sostanzialmente, quando noi nel 2017 avevamo autorizzato l'assunzione a tempo determinato all'ora Pharma SRL del personale, stabilendo i limiti di spesa per il personale che potevano impiegare, l'avevamo fatto ai sensi della vigente legge Madia, di tutti gli articoli che riguardavano la gestione del personale, che prevedeva l'assunzione a tempo determinato subordinato a nuove attività e contestualizzato rispetto ad una sostenibilità della spesa. All'epoca si era deciso appunto per questo di far fare un bando a tempo determinato per poter assumere questo personale, sia in quel caso era sia il centro estetico che poi dopo il farmacista. Volendo proseguire in questo senso e avendo i contratti in scadenza a luglio di quest'anno, si stava ipotizzando di fare un ulteriore bando per l'assunzione a tempo indeterminato di medesime figure professionali. Su iniziativa dell'amministrazione comunale si è chiesto di interrompere questo processo per due motivi. Era in quel momento in atto il perfezionamento della procedura di fusione che è stata deliberata dal Consiglio e che era avvenuta in data 25/6/2019, ma la pubblicazione della Camera di Commercio è avvenuta in data 15/7/2019. L'ipotesi era che in una fase in cui Pharma procedeva ad un'assunzione tramite concorso, in un momento in cui l'amministratore unico non si sapeva se aveva ancora poteri di straordinaria amministrazione, dato che comunque si sarebbe poi dopo pervenuti al perfezionamento della fusione, e dall'altra parte questo atto sarebbe dovuto essere ratificato da ACM e inoltre tutto questo avveniva non in conformità con la delibera fatta nel 2017, che ovviamente aderiva ad una normativa non più vigente, si è preferito bloccare tutto e ipotizzare di fare successivamente, a seguito di indicazione del Consiglio, la possibilità di rifare il bando. Quindi oggi si chiede al Consiglio di votare questa delibera che consente l'assunzione a tempo indeterminato di queste figure professionali, sapendo che non ci sono sicuramente aumenti di spesa per quanto riguarda il personale rispetto al pregresso, sapendo che ci sono degli ulteriori vantaggi dal punto di vista economico dovuti dalla fusione, in quanto l'apporto di personale da ACM incorporante rispetto a Pharma incorporata consente di avere un contenimento delle spese dal punto di vista amministrativo, perché ci sono del personale che può ovviamente spendersi in questo ambito, recuperando magari anche parte del personale dei farmacisti che erano impiegati nella parte amministrativa direttamente attività direttamente al banco, quindi incrementando quello che è l'attività propria remunerativa della società. E soprattutto sapendo che nei prossimi mesi, tra l'altro, ci sarà un pensionamento di una persona che si occupa del magazzino, della farmacia, credo, adesso non so, una commessa, e che questo personale non verrà reintegrato. Com'è? Non verrà reintegrato. Quindi complessivamente, rispetto alla spesa attuale, si ha sicuramente un miglioramento, cioè un miglioramento dei costi, prendendo la conclusione rispetto ai costi della farma. Presa complessivamente, l'azienda ACM, che comprende il ramo farmacia, ha ulteriore contenimento dei costi dati appunto dalle sinergie delle due società. Quindi si chiede al Consiglio di dare l'indirizzo alla società di procedere a fare il bando per assunzione di queste due figure, visto anche l'incremento di fatturato che è scaturito dalle nuove attività che erano state proposte nel 2017 e che hanno ben attecchito, e visto che comunque ci saranno, non sarà semplicemente un aumento di personale, ma un aumento di personale proprio dedicato alle attività specifiche che sostanzialmente dovrebbero portare anche un maggiore vantaggio dal punto di vista economico, complessivamente preso rispetto alle spese di personale complessive, dato che si diminuiscono le mansioni a carico del personale dedicato rispetto ad attività che non sono proprie. Io ho riassunto in questo modo, perdonatemi fosse un po' faraginoso, però credo che questo sia il senso della proposta che noi oggi andiamo a fare. Consigliere Casaro.
Sono consapevole, come ha detto il Sindaco, che nella seduta del 5 luglio 2017 avevamo votato favorevolmente l'unanimità tutti per questa disposizione dell'assunzione con la legge Madia, ma stavolta mi trovo un po' in dissenso sul discorso della sostituzione di un dipendente con due dipendenti, e il contratto è così, c'è scritto, c'è cioè un dipendente per due dipendenti e sono a tempo indeterminato. Se poi l'utile della farmacia,
no, è... si tratta di un farmacista o una, capito, farmacista che era a tempo determinato, e un estetista, tanto maschio che femmina si dice nello stesso modo, che era a tempo determinato a sua volta, quindi diamo indicazione di poter assumere ma a tempo indeterminato.
Non c'è scritto così, né? C'è scritto, no, nella convenzione c'è scritto che si intende autorizzare la sostituzione di un dipendente con due dipendenti, di cui, allora leggiamolo, allora,
dov'è contenuta questa?
Allora, nell'autorizzazione c'è premesso, poi c'è scritto: nel corso del 2018 l'incorporata Pharma SRL aveva proceduto all'assunzione a tempo determinato con contratti di lavoro aventi durata di un anno di una farmacista e di una addetta al centro estetico, in sostituzione di una dipendente dimissionaria.
No, va bene, allora no, un attimo, sì. Allora, una persona era dimissionaria, una persona non esisteva come figura professionale, che quindi è stata aggiunta.
Sì, ma erano tutti a tempo determinato.
entrambe a tempo determinato, no, la Madia all'epoca prevedeva soltanto la possibilità di tempo determinato per sostituzione di personale, per implementazione di attività.
Esatto. Quindi io mi domando, ma non è che noi potremmo rinnovare il discorso del tempo determinato ancora su queste due sostituzioni, visto che magari il volume d'affari di Pharma è aumentato, ma l'utile non credo che sia proprio aumentato l'utile.
Allora, in realtà sono più questioni. Fare una proroga contrattuale non è fattibile, perché comunque il decreto dignità non prevede la possibilità di poterlo fare. Fare un altro bando a tempo determinato implica sostanzialmente mettere in discussione la possibilità di poter, se lo si vuole fare immediatamente, bisognerebbe aspettare un tempo abbastanza lungo, non dare la possibilità a personale magari già formato che può entrare nella farmacia di poter prendere quel posto, e quindi sostanzialmente bisognerebbe riformare tutto il personale per un tempo massimo di un anno. Oltre a questo, il fatturato è aumentato fino effettivamente a quando si sono inserite queste due figure, il margine non è aumentato di per sé, ma è anche vero che si è estinto, non è diminuito, ma si è estinto il leasing, che quindi lascia libera una quota di parte corrente piuttosto consistente, che comunque mette abbastanza al sicuro la società, anzi consentendo di fare forse anche qualche investimento. No, vabbè, io l'ho detto in termini molto più così sfumati, ma c'è anche un altro problema. Se a fronte di un tempo determinato rivincesse la stessa persona che precedentemente aveva il contratto a tempo determinato, per un combinato disposto normativo sostanzialmente potrebbe rivendicare immediatamente il tempo indeterminato intentando causa. Quindi vogliamo sgomberare il campo da tutti questi scenari.
Se rivendica glielo dai il tempo indeterminato, seduta stante. Però anche perché, però, in questa documentazione, io adesso non è che voglio fare il pelo nell'uovo, però nella documentazione, che è poi la bozza degli indirizzi ACM, qua c'è scritto delibera nei termini specificati con richiesta del CDA. Beh, sarebbe stato bello e opportuno vedere i termini della richiesta del CDA per queste assunzioni, perché nei termini, che termini sono quelli del CDA? Per cui, vabbè, comunque tanto non, contro.
Non ce l'abbiamo neanche qua, va bene.
So.
Altri interventi? No, mi dicono che è protocollata, cioè io non l'abbiamo allegata agli atti. Sì, non ci sono altri interventi, passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Anche Loretti e Mosca. Contrari? Mantovani e Fogaro. Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Mantovani e Fogaro. Astenuti? Nessuno. Grazie. Punto numero 8, risposta all'interrogazione presentata dai consiglieri comunali Casaro, Loretti, Mantovani, Mosca e Zucchi. Chi legge l'interrogazione? Prego.
Sottofirmatari in stretto ordine alfabetico: Casaro Ferruccio, Loretti Stefano, Mantovani Mario, Mosca Federico, Zucchi Alberto, rappresentanti la maggioranza degli elettori di Manerbio nell'ultima tornata elettorale, con la presente chiedono alla Giunta Municipale e al Consiglio Comunale tutto delle risposte in merito agli accadimenti di seguito elencati. Premesso che nel tessuto urbanizzato si sono concretizzate alcune situazioni di strana destinazione di immobili posti all'interno di zone residenziali, artigianali ed industriali con caratteristiche produttive e commerciali utilizzate come centro culturale. L'associazione Shiguru Ravidas Temple Brescia ha indetto pubblicamente una raccolta fondi ai propri fedeli per l'acquisto di un immobile in via Terranova, oggi a destinazione produttiva da una procedura fallimentare. Tale procedura fallimentare, come si evince dal sito internet Aste Brescia Online e dalle informazioni rese pubbliche, ha già esperito una gara d'aste in data 29 marzo 2019, dove l'associazione culturale Shiriguru Ravi Das Temple Brescia ha partecipato aggiudicandosi all'asta l'immobile. Tale aggiudicazione è stata rinviata in quanto è stata indetta una nuova asta per il giorno 28 giugno, a cui l'associazione culturale Shiriguru Ravi Das Temple Brescia presumibilmente parteciperà, vista la richiesta di raccolto fonti sui social media. Gli immobili occupati o da occuparsi in proprietà da associazioni culturali per via Toscana Associazione di Promozione Sociale Choruk e per via Terranova interessamento dell'associazione Shiriguru Ravi Das Temple Brescia hanno una destinazione specifica non compatibile con l'uso di tali locali quali luoghi di culto. Secondo la legge regionale numero 12 dell'11 marzo 2005, legge per il governo del territorio, costituiscono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi anche gli immobili destinati a sede di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituita, le cui finalità statuarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, quale sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali. I suddetti immobili di via Toscana e via Terranova, nel loro uso associativo, convogliano e convoglieranno ciclicamente una grande quantità di persone proveniente da ogni dove, provocando problematiche di viabilità, parcheggio e sicurezza. Cittadini residenti, attività produttive che gravitano nella zona interessata dall'uso sopradetto di immobili, che noi riteniamo non conformi alle normative urbanistiche, hanno manifestato delle lamentele in merito alla presenza di grandi quantitativi di persone affluenti le strutture. Visto che l'amministrazione comunale, ai sensi per gli effetti delle leggi in materia, hanno l'obbligo del controllo dell'attività e del territorio, con la presente si interroga il sindaco, la giunta e il consiglio comunale per rispondere ai seguenti quesiti. L'amministrazione, nelle figure competenti, hanno avuto richieste, notizie o contatti con le sopracitate associazioni per rispondere alle loro richieste formulate in modo istituzionale o conoscitivo. L'amministrazione in carica ha effettuato dei monitoraggi e controlli in merito all'eventuale presenza sul territorio comunale di nuovi o recenti centri di culto, ovvero di immobili destinati a sede di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statuarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, quale sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali. Ed in caso affermativo, quali e quanti controlli sono stati effettivamente eseguiti e che esito hanno avuto. Quanti e quali controlli le forze dell'ordine, sia a carattere statale che locale, scusate che ho perso. Associative legate ai centri culturali esistenti a Manerbio, che tipologia di autorizzazione edilizia è stata rilasciata o da rilasciare per ogni associazione intesa alla formazione della propria sede associativa, via San Martino, via Toscana e via Terranova, come si intende affrontare le problematiche di tipo urbanistico, viabilistico e di sicurezza legate alle presenze di queste realtà associative. Attendiamo le risposte dovute nel primo consiglio comunale disponibile e porgiamo distinti saluti.
Grazie. Allora, in ordine credo più o meno rispetto alle domande. Cioè, l'amministrazione non ha ricevuto segnalazioni in merito all'apertura di nuovi centri destinati all'esercizio del culto o alla professione religiosa. In particolare non abbiamo avuto neanche alcun contatto con l'associazione che ha acquistato all'asta l'immobile citato. Sono stati eseguiti numerosi controlli sia dalla polizia locale che dai carabinieri presso i locali di via San Martino e presso l'immobile di via Toscana, sede dell'associazione culturale Choruk. I controlli non hanno mai evidenziato la commistione o di illeciti all'interno dei locali, cioè almeno quando ci sono andati non è mai stato. Per quanto riguarda l'eventuale acquisto del capannone produttivo in via Terranova da parte dell'associazione culturale Shri Guru Ravidas Temple Brescia, agli atti dell'ufficio etico non esiste alcuna pratica edilizia a nome dell'associazione e che abbia ad oggetto l'immobile suddetto. Comunque l'associazione non ha mai presentato nessun tipo di richiesta, non si è mai interfacciata con gli uffici e neanche con la parte politica del comune. Si precisa che le aste giudiziarie immobiliari non dipendono in alcun modo da norme o piani urbanistici di tipo comunale, quindi questi hanno acquistato l'immobile, per il momento non hanno palesato per quale motivo l'hanno acquistato. Per quanto riguarda invece l'immobile di via Toscana, già di proprietà dell'associazione culturale Cioroc, si rendono l'immobile precedente ha una destinazione esclusivamente produttiva, se non vado errato, no? Quindi non sarà possibile utilizzarla se non per i fini specifici dell'attività produttiva, quindi un utilizzo stabile dell'immobile per destinazioni diverse che non siano temporanee implica una variazione. Ah? No, l'altro. Implica una variazione della destinazione urbanistica. Come sede di associazione può essere utilizzata, questo sì. Allora. Com'è? Sì, Terranova, via Terranova. Per quanto riguarda l'immobile di via Toscana, già di proprietà dell'associazione Cioroc, si rende noto che l'immobile avente destinazione urbanistica produttiva è stato oggetto di opere edilizie con pratica edilizia numero 51 del 2019 ed agibilità con pratica edilizia numero 103 del 2019. Eventuali destinazioni non compatibili con quella impressa dal titolo edilizio sono ammesse soltanto in via temporanea in base all'articolo 6 del DPR numero 380 del 2001, come vi dicevo poco fa, e al massimo per un tempo non superiore ai 90 giorni. Si informa che l'associazione Cioroc ha utilizzato il capannone per attività di culto per un periodo di un mese, previa comunicazione allo sportello unico edilizia con pratica 106-2019, quindi sotto i 90 giorni comunque erano abilitati. Si precisa che in base alla legge italiana, specificatamente nell'articolo 32 della legge 383-2000, è consentito alle associazioni di promozione sociale di localizzare le proprie sedi in tutte le parti del territorio, stante la loro compatibilità con ogni destinazione d'uso urbanistica. Invece l'eventuale utilizzo per le attività prettamente religiose dovrà formare oggetto di specifica richiesta di titolo dell'edilizio abilitativo in conformità al PGT, salvo, come detto, le attività di natura temporanea. Si specifica che allo stato attuale del PGT di Manerbio non prevede aree dedicate ad attività di culto. Al momento presso il locale di via San Martino e presso l'immobile via Toscana non sono state rilevate problematiche di tipo urbanistico, viabilistico e di sicurezza. Nel caso si verificassero in futuro verranno quindi affrontate ai sensi della vigente normativa di settore. Questo per quanto riguarda lo stato attuale. Quindi si può rispondere il relatore se è soddisfatto o non soddisfatto della risposta.
No, prima il firmatario può fare l'intervento, quindi come sottofirmatario, prima della risposta del relatore. Allora, io devo fare due o tre note rispetto a quello che è stato risposto dal sindaco. Allora, lui ha citato la legge che è il DPR, dove c'è consentito l'uso temporaneo entro i 90 giorni, che effettivamente è, ma con delle limitazioni, e poi è stato citato per quanto riguarda la legge del 2000, tralasciando o omettendo o non conoscendo, scelga lei quale le piace di più, la legge regionale e nella specifica la circolare che è stata emessa nel 2017 da parte di Regione Lombardia per quanto attiene i centri culturali, che diventano equiparabili ai centri di culto nel momento in cui ci sono determinate condizioni. Quindi, se posso, leggo delle note che poi lascerò agli atti. Quindi, dall'articolo 71 della legge 12/2005, che è stata modificata, che è la legge sulla gestione del territorio, costituiscono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi gli immobili destinati ad associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, ove la finalità statuarie o aggregative siano ricondotti alla religione, quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali, esplicitamente il comma 11, lettera C bis. quindi, detto questo è l'inciso della circolare, della legge regionale, pardon, quindi occorre considerare le finalità statutarie e di modalità aggregativa. Poi il sindaco ha citato quelli che erano gli interventi di polizia giudiziaria per i controlli dove non hanno riscontrato nessuna difformità. Mi risulta che esistono dei verbali della PL dove vengono redatti nella specifica descrizione persone, come lo chiamavano, adesso non mi ricordo, persone atte al momento di preghiera durante la loro ispezione, quindi dei verbali stilati dalla polizia locale, e si riscontra che all'interno della struttura verificata in via San Martino, perché di tale struttura si parlava, l'aggregazione di persone è confacente all'atto della preghiera e non è occasionale, ma periodica. Quindi, come è stato anche dichiarato dallo stesso presidente di Cioruc, quindi la sede dell'associazione e di attività di formazione religiosa è da considerarsi tra le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi e come tale assoggettato alla speciale disciplina dettata dalla legge regionale. Tale norme prevedono all'articolo 52 della legge 15 del 2005, che poi non è 15 ma è 12, che le mutazioni di destinazione degli immobili si possono fare solamente in presenza di conformità del piano generale del territorio del TGT con riferimento al piano per le attrezzature religiose, cosa che il nostro piano non è dotato. In mancanza di tale piano, come dicevo prima che il nostro non ce l'ha, nessuna nuova attrezzatura religiosa può essere installata. Il piano previsto dal PGT poteva essere formulato entro 18 mesi dalla data della legge regionale 12, a mia pena che ho trovato già due errori, della legge 12 del 2015 e quindi scaduto il 6 agosto del 2016. Oppure deve essere approvato unilateralmente al nuovo PGT e non attraverso una variante generale. Quindi se la nostra amministrazione si prospetta alla ridefinizione del PGT, ma comunque non è nuovo perché trattasi di variante generale. Allora, ai comuni, dice sempre la norma, spetta la verifica statutaria o aggregativa, che si può fare attraverso le associazioni, nonché l'uso temporale né saltuario né occasionale svolta dalle associazioni dei centri culturali. Quindi una verifica un po' più assidua del centro culturale che c'è in via San Martino, dove, ripeto, esistono dei verbali della polizia locale di sopralluogo che dicono che sono nel momento di preghiera, bisognerebbe comunque cercare di mettere la norma in modo tale che venga applicata. E per quanto attiene l'uso delle strutture temporanee, di cui citava il sindaco l'articolo 6 del DPR 380 del 2001, l'utilizzo ammesso per non oltre 90 giorni, come è successo più anni per più volte, anche, e quindi anche per le strutture religiose, devono rispettare la normativa generale fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, quindi fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, ovvero se nel nostro strumento urbanistico non ci sono ammesse determinate destinazioni, perché come ha precisato nell'intervento in via Terranova la destinazione dell'immobile è prettamente ed esclusivamente produttivo, mentre la destinazione dell'immobile in via Toscana è di carattere commerciale, però intendiamoci, uno fa il produttivo e uno fa il commerciale, ma entrambi non possono fare momenti di preghiera, quindi momenti di religione, perché non sono previsti come destinazioni dall'uso del PGT e quindi il PGT è predominante nelle destinazioni immobiliari.
Beh, allora, partendo dall'ultima considerazione, vengo dalla visita di un'azienda, sì. Vengo dalla visita di un'azienda dove tutti gli anni si fa si fa un concerto di musica classica, ed è un'azienda che è assolutamente a carattere esclusivamente produttivo, vengono spostati i macchinari e si fa. Non è che in via temporanea non si possano fare delle attività. Per quanto riguarda invece la definizione, seppur abbiamo trovato in qualche momento momenti di preghiera, porto nuovamente la considerazione, adesso dovrei recuperarle non qua stasera, ma quando era sorta questo problema che avevamo valutato la situazione di via San Martino per quanto riguardava l'associazione Cherouk, avevamo portato una serie di sentenze per la quale si dicevano non è la preghiera a determinare che quello è un luogo di culto, per poter essere un luogo di culto ci vogliono alcune caratteristiche, cioè ci vuole un ministro del culto, il luogo deve essere consacrato e l'attività prevalente del luogo deve essere quello dedicato alla preghiera. Caratteristica che per la sede di queste associazioni non ci sono, di questa associazione non c'è. Dopodiché, per quanto riguarda lo statuto, per quanto riguarda la Cherouk, rispondo soltanto alla Cherouk che abbiamo conosciuto, l'altra non sappiamo chi è. Nel momento in cui era stata richiesta, che poi dopo neanche dovevano richiedere perché in realtà era un'attività libera se non per quanto riguardava la conformità degli ambienti rispetto all'accoglimento delle persone, era stato portato lo statuto della Cherouk, conteneva in effetti delle questioni che noi abbiamo chiesto di emendare, l'associazione ha emendato e difatti non ci sono per quanto riguarda la Cherouk, ed è stato rilevato proprio anche dai verbali della polizia locale, oltre al fatto che rilevano che qualche volta c'è stata le persone in preghiera, non c'è motivo per poter impedire quel tipo di attività. Rilevo anche un'altra cosa, la preghiera è una cosa, il culto un'altra, altrimenti l'oratorio sarebbe paragonabile alla chiesa, ma non è così, è un luogo dove anche si prega quando si fanno delle altre attività. Sono due cose assolutamente diverse, ecco perché le associazioni hanno il diritto di fare anche attività di preghiera nei luoghi dove fanno raccolta di pacchi per distribuire anche per loro conterranei extracomunitari di prima e seconda generazione, dove fanno anche lettura di arabo, dove fanno anche delle attività di alfabetizzazione per chi non conosce l'italiano e fanno l'italiano, ma non per questo è sede di una scuola o è sede di una scuola coranica o è sede di un magazzino di distribuzione pacchi, sono tutta una serie di attività che stanno nello statuto dell'associazione. Quindi non credo che quello sia conformemente riconducibile ad un'attività di culto tout court. Oltre a questo, mi sembra di ricordare che la legge a cui lei fa riferimento sia in questo momento sottoposta a una verifica da parte della Corte Costituzionale per verificare che sia ancora costituzionalmente ammissibile. Si è espressa, ma mi manca questo elemento.
Una piccola precisazione, mi rifaccio a quello che ha detto il consigliere Casaro, il discorso non è che ci sono delle sentenze che dicono che la preghiera di per sé non identifichi il luogo, il culto per ce ne sono altrettanti che dicono il contrario, la normativa però regionale prevede che c'è un'equiparazione al centro di culto di associazioni all'interno delle quali si svolgono attività di preghiera o scuole religiose. Il discorso quindi è della verifica, non per impedire, perché la legittimità, se vengono rispettate le regole di poter avere anche un luogo di culto c'è, però c'è anche una normativa molto precisa che per l'apertura di nuovi luoghi di culto si debbono rispettare norme urbanistiche, ma c'è una procedura molto più complessa rispetto a quella di un'associazione culturale. Il fenomeno è largamente diffuso di utilizzare le associazioni proprio per evitare di identificare nuove strutture come luoghi di culto, perché la normativa è abbastanza pressante. Si parla di nuovi centri di culto, quindi l'esempio dell'oratorio dove viene svolta la preghiera secondo me non è minimamente pertinente, perché sono strutture già esistenti e si parla delle nuove realtà e nuove strutture. Quindi secondo la mia opinione il punto fondamentale non è sulla legittimità o giusto o sbagliato riconoscere un centro di culto, è rispetto come sempre della procedura, perché poi che ci siano dei verbali della Polizia Municipale che accertano l'esercizio di fatto del culto all'interno delle strutture della preghiera.
Esercizio del culto, hanno trovato
della preghiera.
A volte le persone in atto di preghiera.
Eh beh, sì. Però se io prendo la legge regionale mi dice che il centro di culto equiparato, qualunque immobile destinato a associazione, società o comunità di persone in qualunque forma costituita, la cui finalità statuaria o aggregativa è da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera o scuole di religione, cioè, per me è abbastanza chiaro. Una sala di preghiera non ci deve essere necessariamente il ministro del culto, secondo me.
State proponendo una revisione generale del PGT per includerlo?
Questo fate la vostra valutazione.
Un nuovo PGT? Dico, state proponendo un nuovo
con
PGT
con introduzione del referendum sulla, okay. Per la città. Scusa. Anche con la però introduzione del referendum alla cittadinanza per poi esprimersi sulla realizzazione del luogo di culto, che è previsto anche questo nella legge regionale. Quindi assolutamente sì.
Beh, detto questo, la questione secondo me però riguarda anche la libertà religiosa, cioè prima che l'associazione Cioroc facesse la propria sede, dove anche si fa attività di preghiera, ma non solo attività di preghiera, ricordo che a Manerbio non è che non si pregassero altri culti che non fossero quelli cristiani e non venissero e non ci fossero misti del culto, tra l'altro in forma non controllata, che girassero in questo comune presso case private dove c'erano pure degli assembramenti molto importanti, anche con rischi dal punto di vista personale, perché ovviamente quando hai 80 persone, come è successo che è stato trovato in un appartamento al secondo piano, forse qualche problema potremmo anche averlo in più. Quindi sicuramente si è andato verso una situazione di maggiore normalizzazione. E credo che questo comunque vada nella direzione ovviamente di voler anche gestire un fenomeno che diversamente non è controllabile. Anzi, se posso dirla fino in fondo, le forze dell'ordine hanno pure apprezzato il fatto che ci fosse in qualche modo una identificazione di un luogo dove le persone potessero andare in forma libera e anche in modo evidente, il che ha eliminato anche alcune frequentazioni, se posso. Quindi secondo me questa cosa è assolutamente positiva. Dopodiché, se quello è identificato oppure no come centro di culto e voi ritenete che questo non sia, io voglio dire, a un certo punto sollevate pure una questione, però non si eliminerà il problema. Io ricordo soltanto una cosa, se posso, allora alla fine se andate nel Duomo Vecchio di Brescia, il nuovo in inverno, sotto del pavimento ci sono i resti di una casa ecclesia, che era una casa ovviamente che veniva dedicato al culto nei primi anni del cristianesimo. Sicuramente il PGT di Costantino avrà previsto che quello fosse un luogo di culto, dopodiché è stato ammissibile dal punto di vista anche ordinario. Io credo che in qualche modo una situazione di questo tipo dovremmo in qualche modo governarla o quantomeno capire in che modo inquadrarla.
Allora, condivido che anche la questura e le forze di polizia prediligano l'apertura di centri di culto all'aperto, perché sono più facilmente controllabili per questioni anche di sicurezza generale. Comunque è così. Il discorso, ripeto, è una questione di regole, nel senso, se c'è la possibilità di aprire un centro di culto che comporta anche un rispetto a norme viabilistiche, parcheggi, servizi igienici che servono la struttura, distanze da altre opere, si fa. La soluzione è dire: anche io sono per la libertà religiosa e non voglio tornare alla persecuzione dei cristiani fatta dai romani, però il discorso è sempre quello del rispetto delle regole, nel senso, se si applicano a tutti, secondo me bisogna porre il discorso a carattere generale, quindi non trovare soluzioni posticce. E non sto dicendo che questa di Manerbio lo sia, perché io non ne ho le prove, sto facendo un ragionamento di carattere generale, che se si deve realizzare una struttura, un luogo di culto, di qualunque culto esso sia, va fatto con le procedure, con rispetto delle regole esistenti, punto.
Quindi la dichiarazione è: non soddisfatto della risposta. Non soddisfatto della risposta, va bene. Non soddisfatto. Non ci sono comunicazioni, quindi grazie a tutti, buonasera.